Dodicesima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal profeta Geremia al capitolo 20, versetti da 10 a 13. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ecco, questi erano i primi due versetti della lettura dal libro del profeta Geremia. L'angoscia del profeta nasce non solo dalla reazione di rifiuto da parte di chi ha ascoltato il suo annuncio, ma soprattutto dalla consapevolezza che quella parola del Signore è rifiutata in se stessa, proprio perché richiede un cambiamento di sguardo e di prospettiva che il popolo non accoglie e non accetta. Il profeta è chiamato a vivere nella propria carne il rifiuto che Dio subisce da parte degli uomini. Ed ecco alcuni altri versetti. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Come abbiamo ascoltato, pur vivendo intensamente e dolorosamente questa prova, Geremia sa di essere confortato e consolato dal Signore, che è il vero destinatario del rifiuto umano. È proprio la sua parola che non è compresa né accolta. Ma egli sa, il Signore sa, come consolare e fortificare il profeta sofferente. Vi è tra Dio e il profeta una vera comunione proprio nel subire il rifiuto e l'incomprensione, e questo sostegno che Geremia sperimenta da parte del Signore nasce proprio da questa condivisione, per quanto piccola e limitata alle sue forze umane. Ma in questa condivisione il profeta vive aderendovi con tutto se stesso. Ed è per questo che chi lo perseguita dovrà prima o poi riconoscere il suo errore. Non perché il profeta avrà il potere di smascherarlo, ma perché sarà il Signore a farlo a suo tempo. Quando nella Bibbia si parla di vendetta da parte di Dio, come abbiamo ascoltato da questa lettura, non è da intendere secondo i criteri umani, ma nel senso che sarà Dio stesso a far emergere la verità, non secondo i nostri tempi e non per dare soddisfazione al profeta incompreso, ma per fare luce sulla verità della parola incompresa, per dimostrare che è Dio che ha parlato. Geremia afferma con chiarezza che il motivo per cui questo accadrà non dipende dalla sua capacità umana di essere credibile, ma dalla fiducia che egli ripone in Dio. Ed ecco che proprio nella prova del rifiuto e dell'incomprensione subita da parte dei fratelli, il profeta esprime la sua lode al Signore, perché la vita del povero è nelle sue mani. e coloro che operando il male non potranno prevalere. Coloro che operano il male non potranno prevalere. La lunga esperienza di Geremia è tutta attraversata dalle persecuzioni subite, ma la parola che Dio gli ha affidato perché sia trasmessa non è venuta meno, e la sua stessa vita ha fatto tutt'uno con la parola ricevuta e consegnata. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo, apostolo ai Romani, al capitolo 5, versetti da 12 a 15. E noi ora siamo nella pagina del Vangelo secondo Matteo, al capitolo 10, versetti da 26 a 33. Leggiamo il primo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Questa parola di Gesù, non abbiate paura degli uomini, suona quasi come una provocazione, o perlomeno un invito pressante a non cadere nella forma più subdola e scontata di dipendenza. Infatti, se abbiamo il coraggio di riflettere almeno un poco sulle nostre reazioni più naturali, come la paura degli altri, di quello che pensano, che fanno e che spesso nascondono, ci rendiamo conto che questa paura, questo timore fa parte della vita ordinaria. A torto o a ragione, spesso si manifesta un sentimento di diffidenza in noi e in certi casi proprio appunto di timore verso quelli che possono nuocere o avere un'influenza negativa nella nostra vita, ciò che è una realtà. Così facendo però e senza volere, attribuiamo agli altri un potere che non ci aiuta, anzi ci ostacola, ricadendo su di noi. Il motivo per cui Gesù ci incoraggia a non avere paura degli uomini può sembrare fuori luogo, come se non ci aiutasse ad affrontare la realtà così com'è. E abbiamo appena ascoltato, appunto, non abbiate paura degli uomini. E il motivo che Gesù ci dà può sorprenderci perché è al di fuori delle nostre possibilità, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Se vi sono dunque intenzioni di nuocere e di influire negativamente sulla vita umana da parte di alcuni che ritengono di averne il potere, la verità, nonostante tutto, non resterà nascosta, anzi sarà pienamente svelata. Gesù non ci dice che così nessuno ci farà del male, ed è per questo che non dobbiamo temere, ma ci dice che verrà alla luce nel tempo opportuno la verità sulle intenzioni reali degli uomini. La provocazione di queste parole consiste non tanto nel dire che non patiremo ingiustizie, soprusi o calunnie, ma che i responsabili di tali azioni non potranno restare sempre nascosti. L'incoraggiamento di Gesù è rivolto a noi perché con le nostre paure non diamo un potere ancora maggiore al male che sopportiamo. Ma al contrario abbiamo fiducia di essere testimoni e di appartenere non al male che potremmo subire, ma al bene di cui siamo partecipi ed eredi. Ed è per questo che aggiunge: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Ed ecco ancora un'ulteriore provocazione. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Com'è possibile, umanamente parlando, non avere paura persino di chi può privare gli altri della stessa vita fisica? Eppure, non solo è possibile, perché il Signore stesso ce lo insegna, ma è questa la vera fede nel valore della vita. Perché essa, qui chiamata con il termine anima, non può mai essere tolta in quanto è dono di Dio. E nessuno può sopprimere questo dono. Anima, nella lingua di Gesù, che è l'aramaico derivato dall'ebraico, non vuol dire lo spirito soltanto, cioè la dimensione spirituale astratta della nostra vita, ma proprio quell'alito di vita che Dio ha dato all'uomo quando lo ha creato, plasmandolo dalla polvere della terra. Questo alito di vita accomuna insieme anima e corpo e non viene mai meno. Neanche la morte fisica può cancellarlo, perché quell'alito proviene da Dio e non muore mai. Solo esce, in un certo senso, con la morte fisica, dalla condizione in cui viviamo sulla terra ed entra a far parte della vita del regno. Il vero timore che dovremmo avere è quello di essere prigionieri, anima e corpo, nella Geenna, se rinneghiamo l'immagine di Dio in cui siamo creati. La Geenna rappresenta la lontananza dalla sorgente della vita che è Dio. Geograficamente è una piccola valle fuori dalle mura di Gerusalemme, ormai fin dall'antichità è considerata il luogo in cui vengono versati i rifiuti della città. Oggi la chiameremmo una discarica. E Gesù continua ad incoraggiare i discepoli sul valore della vita, che non è un rifiuto da eliminare, ma un dono che Dio custodisce. Ascoltiamo ancora. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Il punto di svolta tra la vita in Dio e la vita fuori dalla comunione con Lui non è la morte fisica, ma quella morte che l'uomo stesso può dare a se stesso, rifiutando Dio che lo chiama. Ecco, l'ultimo versetto. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Riconoscere in Gesù il Figlio di Dio fatto uomo ed essere suoi discepoli e testimoni fra gli uomini apre le porte del regno, che è la comunione eterna con Dio, sorgente della vita, e che è Gesù venuto ad annunciare e a rendere presente nella nostra storia la pienezza della vita. Il regno è fra noi perché è Egli stesso in mezzo a noi e nessuno potrà mai separarci da Lui se non il nostro stesso rifiuto. Non è Dio che giudica condannando l'uomo a essere come un rifiuto gettato nella discarica, ma è l'uomo stesso che, non volendo riconoscere il valore della sua vita, ne fa un rifiuto da gettare perché ormai inutile. Il valore e il senso del nostro essere creature umane ci viene presentato e rivelato dalla persona di Gesù, in cui Dio dimostra il suo amore per l'uomo, proprio perché ne assume la debolezza.